Molti commenti sia sulla politica sia sui lupi, stanno arrivando copiosi, finalmente li leggeremo dopo perché ora invece salutiamo e ringraziamo il professor Mauro Lombardi, docente di economia dell'innovazione all'Università di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Siamo anche in diretta streaming, per cui potete seguirci sui vari canali video della radio. Dedichiamo questi 10 minuti ad approfondire un po' la questione dell'economia, per l'appunto post-Covid. Professore, si ricorderà che ci siamo sentiti all'inizio del lockdown, no? Cercando di prevedere quello che sarebbe potuto accadere, come il Covid avrebbe potuto cambiare, se avrebbe cambiato l'economia e in che modo. Ieri c'era un intervento interessante, non so se l'ha visto, da parte del presidente di Confindustria Livorno e Massa Carrara, che parlava appunto di quello che dicevamo allora, tra le altre cose, di quello che lei diceva, cioè che la crisi, il lockdown avrebbe determinato un cambiamento della logistica con una strutturazione e ricomposizione delle filiere produttive e distributive che sarebbero accorciate, quindi i centri di produzione sarebbero riavvicinati e questo avrebbe potuto rappresentare in un certo qual modo, ad esempio, un vantaggio anche per i nostri porti, mettiamo, no? Era quello di cui parlava per appunto il presidente di Confindustria. Però il tema è evidentemente molto più vasto ed investe proprio la questione dell'innovazione molto, no? Del lavoro a distanza, il lavoro telematico, cosiddetto smart working, della robotizzazione, dell'uso sempre più cospicuo di robot e di quanto questo poi potrebbe determinare in termini, ad esempio, di disoccupazione. Allora, cosa ci possiamo aspettare, professore?
Allora, primo punto è, oramai le analisi a livello internazionale convergono un po' tutte, qualcuna no, ma quasi tutte, diciamo, c'è una sarà una ci sarà una ristrutturazione delle catene logistiche, perché per finalità molteplici, sia di controllo antipandemico, perché purtroppo le pandemie ce ne saranno ancora in futuro. E ora non scendo sul piano, diciamo, microbiologico, ma è più che probabile perché i virus cambiano, sorgono di nuovi, già ne hanno individuati altri che potenzialmente pericolosi, però a parte questo, quindi ci sarà maggiore esigenza di controllo rispetto ai paesi di provenienza e così via. La mia idea è che assumerà molta importanza la creazione di piattaforme continentali, cioè di apparati produttivi le cui catene logistiche si sviluppano a livello di continente. L'Europa, tra l'altro, potenzialmente potrebbe essere in una posizione privilegiata perché è il mercato più avanzato, ha le tecnologie tra le più avanzate al mondo. Però c'è la frantumazione politico-istituzionale, anche culturale, ma questo è un altro problema. Il dato di fondo è la tendenza di fondo è la ristrutturazione e l'accorciamento e la razionalizzazione su nuove basi delle sequenze logistiche.
Questo potrebbe avvantaggiare l'economia italiana?
Il secondo punto è che l'Italia in questo scenario potrebbe diventare un perno molto importante, un'area strategica per la sua posizione geografica, per i porti che ha e così via. Però occorrono delle strategie infrastrutturali, non solo di infrastruttura materiale, ma di infrastruttura immateriale, cioè come si controllano i flussi logistici. Quindi una digitalizzazione completa dei processi produttivi. Quello che viene chiamato digital twin, gemello digitale, è una rappresentazione digitale controllabile dal remoto, so per certo perché diciamo conosco di processi produttivi che si controllano a distanza in tempo reale. E questo per la logistica apre scenari molto importanti. Tra l'altro, con nuove tecnologie di certificazione delle filiere, dei prodotti multifiliere e così via, come blockchain ed altre tecnologie. Per cui l'Italia, con un'infrastruttura portuale, ferroviaria diversa, probabilmente dovrebbe avere una funzione strategica, però occorrono strategie all'altezza.
Politica, naturalmente, come si dice, vision, no? In questi casi, perché mi sembra di capire che la questione infrastrutturale non può essere svolta solamente sul piano, diciamo, delle grandi strutture fisiche, ma bisogna lavorare anche su quelle immateriali, di cui in Italia si parla pochissimo. Poi in realtà si agisce anche di più di quello che sembra, però all'opinione pubblica questo tema qui non solletica, no? Non lo troviamo nelle campagne elettorali, non lo troviamo nei dibattiti, è un po' troppo complicato, ma è l'uno senza l'altro, da quello che lei mi insegna, è praticamente impensabile in questo momento storico. Chiudiamo sulla questione della disoccupazione. Cosa ci si può attendere in questo scenario? Perché naturalmente noi eravamo abituati alla Cina che fa la manifattura mondiale, con tutto quello che determina in termini di perdita o di spostamento di posti di lavoro, però ora dovremmo abituarci a quello che dicevamo, una maggiore computerizzazione, una maggiore robotizzazione.
Maggiore robotizzazione, il fatto è che a livello internazionale, dalla Corea agli Stati Uniti, alla stessa Cina, c'è un'accelerazione nell'introduzione di robot che svolgono attualmente molti ospedali americani in Corea, addirittura in ristoranti coreani, oltre che ristorante di Seul, ristorante italiano di Seul, c'è un robot che serve al tavolo. Ovviamente è un carrello che porta i vassoi al momento, però, e poi i clienti si servono. Però al di là di questi aspetti, negli ospedali, proprio in seguito al coronavirus, malattie infettive e così via, si sta diffondendo l'introduzione di robot per andare nei reparti più pericolosi, per portare le medicine, addirittura per portare le provette di sangue o di plasma, eccetera, nei reparti, nelle stanze dove ci sono i malati. Se poi pensiamo che le provette vengono analizzate da algoritmi per controllare la parte genetica, la presenza di virus e così via, a questo aggiungiamo che si stanno diffondendo robot che fanno quello che fanno i cosiddetti lavori digitali, cioè lavoratori digitali, immissione di dati, accesso a siti web, elaborazione dati, elaborazione di previsioni, cioè un'evoluzione dei chatbot, come si chiamano in gergo. Questo porta al fatto che la tendenza è che i robot tenderanno a fare anche dei lavori che ora hanno un contenuto cognitivo medio-alto fatto da umani, quindi ci sarà una sostituzione di alcune lavorazioni molto importanti, dall'infermiere, camerieri all'immissione ed elaborazione dati. Questo porta a una divaricazione, potrebbe portare a una divaricazione profonda tra chi programma, utilizza strumenti sofisticati di software, eccetera, e la gran massa delle persone che saranno impiegate in attività sempre molto più ripetitive. Una tendenza che è abbastanza evidente negli Stati Uniti e preoccupa molto analisti degli USA.
Professore, il paradosso è l'uomo si trasforma in robot e il robot si umanizza, perché l'uomo va a fare funzioni ripetitive e fino ad ora facevano le macchine.
Certo, e difatti la deriva ora su questo, io sto scrivendo un paio di libri sull'intelligenza artificiale, stiamo assistendo a un paradosso che l'intelligenza artificiale dovrebbe potenziare l'intelligenza umana, in realtà la deriva che sta prendendo è che è un mito. Ora non posso argomentarlo per limiti di tempo, possa sostituire l'intelligenza umana, ma come diceva, ha detto un famoso fisico israeliano, direttore del centro Weizmann, del Weizmann Institute, l'intelligenza artificiale c'è una lotta, diciamo, una competizione tra intelligenza umana e artificiale, ma sarà vinta da quella artificiale perché quella umana arretra, perché se noi abbiamo una minoranza che controlla il sapere e la stragrande maggioranza che è investita da processi di formazione che sono sempre più impoveriti, non solo, ma che sono implicati, insomma coinvolti da tecnologie che fanno leva sugli aspetti subliminali delle persone. C'è un libro importante di Mladenov, uno scienziato che ha scritto con un famoso fisico inglese, Stephen Hawking, si chiama Subliminal. Se noi pensiamo a questo, oramai l'intelligenza artificiale sotto varie forme riesce a far leva su aspetti della personalità non logici, non riflessivi, non consapevoli, non coscienti, noi abbiamo e poi abbiamo dei paradossi grossissimi, cioè un arretramento dell'intelligenza umana, e poi abbiamo un aspetto, la semantica seduttiva la chiama un computer scientist australiano, Bezdek, il fatto che cioè, le parole attraggono, se noi chiamiamo intelligenza artificiale, diamo più peso all'intelligenza che al fatto che è artificiale. Però su questo non faccio giustizia, non posso fare giustizia ad un dibattito che è in corso ed è molto importante. La cosa più rilevante è noi abbiamo un paradosso di fondo, abbiamo un potenziale tecnico-scientifico non senza precedenti, che potrebbe rendere l'umanità, affrancare l'umanità da alcuni bisogni fondamentali, eppure aumentano le disuguaglianze, aumenta la povertà, non solo nei paesi in via di sviluppo o emergenti, ma anche nei paesi sviluppati. E quindi
la politica evidentemente che manca per indirizzare, no, l'intelligenza umana ed artificiale. Grazie al professor Mauro Lombardi per queste riflessioni, ci risentiremo sicuramente. Buona mattinata e buon lavoro a lei.
Anche a lei e anche a voi. Buongiorno.
Controradio presenta Edo, eventi digitali online, una piattaforma tecnologica che realizza eventi online e amplia l'audience di eventi fisici in simultanea su siti internet, Facebook, Instagram, YouTube di Controradio e dell'organizzatore, con la possibilità di diretta radiofonica.
I live, promossi con campagne di comunicazione cross-mediali curate da Controradio, avranno molto pubblico, raggiungendo migliaia di spettatori.
Dai più pubblico ai tuoi eventi, scopri Edo, eventi digitali online, un servizio Controradio Cross Media.
Info su www.controradio.com.